prendo, me asciende y no me aliente. Donata pesata, carta programata ed al parassita di taglio mordita, che rubi un po' di meno al mezzogiorno il fieno.
Sì, ma il gioco non riesce, tu così ti riaccampar, dalla crisi non si esce, non si esce, perdi cuore.
La crisi è strutturale, è nata col capitale, sta dentro il meccanismo d'accumulazione, il riformismo non sarà una soluzione, la crisi è già matura. E il mazzo si è sbagliato quando che ci ha insegnato a prendere lo strato,
quando che ci ha insegnato.
Solo essere umani a cui è molto cara la vita. Ci sono in giro dei fascisti che sono pronti a farla finita con noi e con chiunque non si adatti al loro barbaro stile di vita. Ma noi, noi non ci adattiamo.
In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
Allora, buonasera a tutti e tutte, sono le 21.15 e questa è Radio Possum, come ogni lunedì sera la trasmissione antispecista in onda su Radio Onda Rossa. E questa sera vogliamo un po' interrogarci e riflettere su come comunque si parli moltissimo ultimamente di vegani, di alimentazione vegana, di animalismo, alcune forme di animalismo in televisione e come insomma quelli che sono appunto i messaggi che sono veicolati anche grazie proprio alla collaborazione di appunto alcune associazioni animaliste che molto utilizzano questi strumenti e quindi quanto questo poi risulti secondo noi controproducente. E quindi dopo un breve stacco musicale appunto iniziamo questa trasmissione.
Feel they have to feel that people don't think.
È giunto il momento, l'attesa è bastata. Neve scende sopra le case. Sara si china, raccoglie la borsa, chiude la porta, un giro di chiavi, tutto è silenzio. Sara l'orgoglio di un popolo di fate. Il sangue dei fratelli massacrati dalla guerra. Nel fondo dei suoi occhi ci sono lacrime d'argento. Per tutti quegli amici morti sul cemento.
Buonasera, io mi chiamo Germidi.
Di cognome?
No, Germidi è il nome. Di cognome faccio Soia. Germidi Soia.
Vabbè.
Sono uno chef vegan.
Sì, bello.
Questo è il mio ristorante.
Carino.
Si chiama il Satut.
Satut? Satut.
Satut de carton.
Meraviglioso.
La mia...
Sì.
La mia è una cucina... ayurvedica,
sì,
crudista.
Ah, quindi lei non cuoce niente?
No, no, non solo non cuocio, ma non lavo nemmeno gli alimenti.
Non li lava?
Per rispetto alla verdura, che non è detto che abbia voglia di farsi il bagno.
Cosa? Cosa per esempio? Dice? Farsi la verdura. La verdura voglia di farsi
il bagno. Per esempio, questa mattina
sì,
mi sono svegliato di cattivo umore e, sì, e gli ho chiesto, vuoi farti una doccia?
Alla
e
gente.
Lei mi ha risposto,
sicuro.
Quindi l'ho tenuta con la terra.
Vabbè, ho capito. Senta, lei quindi è in pieno periodo crudista.
Sì, 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 sì. Naturalmente sono stato anche fruttariano,
certo,
erbista.
Ah.
Poi c'è stato il periodo più indimenticabile della mia vita,
sì,
i miei 2 anni da sedanista.
Sedanista?
Mangiavo solo sedano.
Ah, è certo.
A colazione, pranzo e cena.
E quindi stasera cucinerà a base di sedano?
No, no, se no, vedo ancora un gambo di sedano vomito.
Ah, ecco, anche dopo un po'.
Ma veniamo alla nostra ecco, ricetta. Useremo, sì, la zucca,
sì,
per realizzare delle pseudo spaghetti.
Pseudo
innanzitutto, per prima cosa,
sì,
tagliamo la zucca.
Attenzione.
Ecco, ecco, come, sì, vedete, la zucca quando viene tagliata piange.
La zucca piange?
Sì, certo.
Ah, fa un po' di acquetta.
No, no, no. Non si è rispettoso. La zucca soffre come lei e me,
sì,
perché
no,
siamo parte di un tutto, le chieda, sì, scusa.
Ma no, ma no, ma no, no, non credo io.
Guardi, che la zucca è molto sensibile,
sì,
se non le chiede scusa, rilascia il gangarone.
Il gangarone cos'è?
È una tossina che quando la mangia le, sì, fa cadere gli arti.
Gli arti.
Io avevo questo mio amico a,
sì,
ad Halloween, ha preso una zucca,
sì,
l'ha scolpita col coltello senza chiederle scusa.
Ma vabbè,
anzi, se... raccontava pure delle barzellette sulle mamme delle zucche.
Ma adesso va
bene. A un certo punto hanno la mangiata,
sì,
e hanno iniziato a cadergli gli arti,
ma
le,
no,
braccia, poi le gambe.
Ma no.
Adesso fa il fermaporte al comune di Sondrio.
Ma non credo.
Non,
dai,
si scherza col gangarone.
Non si scherza col gangarone.
Quindi vabbè, chieda scusa?
Sì. Va bene. Allora, scusa zucca, scusa. Ora però se,
beh,
vogliamo andare avanti con la ricetta,
bene,
ecco,
no, noi perché... con la zucca stasera,
sì,
faremo
degli...
appunto degli pseudo spaghetti,
esatto,
di zucca alla carbonara,
sì,
vegana.
Ah, quindi immagino senza pecorino, no? Dico senza uovo, sa che il pecorino e l'uovo fanno quella cremina buona. E immagino anche senza quella bella pancetta croccante che si... Cos'ha? Cos'ha? Nostalgia della pancetta? Non...
Allora sì, eccoci, quindi non siamo impazziti, ma abbiamo voluto mandare questo contributo perché insomma secondo noi è molto significativo per il tipo di discorso che appunto stiamo cercando di fare sul come, qual è l'immagine del vegano, diciamo, nei media, nei mezzi di comunicazione cosiddetti mainstream. Allora, uno di questi aspetti che viene molto fuori è appunto l'aspetto del gusto, del rimpianto della persona vegana nei confronti di tutti quegli alimenti che non può mangiare più. Infatti questo video si conclude proprio con Crozza che piange per la pancetta che non può mettere nella sua carbonara. E quindi insomma molto spesso un aspetto che si calca molto è appunto il fatto che se si è vegani si perdono molti cibi, di conseguenza il vegano è una persona comunque triste, una persona che appunto non può mangiare tante cose, una persona che inoltre è anche molto spirituale, un po' ascetica, che piange per la zucca tagliata,
che sanguina. Sì, un amante comunque così del salutismo alla ricerca di un gusto esotico, magari, ecco, appunto un discorso sull'indiano, la ayurveda,
prodotti molto ricercati, prodotti che non possiamo trovare con facilità al mercato, che comunque sono prodotti molto elitari, molto spesso costosi, e quindi anche lì il vegano è una persona comunque un po' radical con i soldi, che va a comprare biologico al supermercato appunto bio più in voga in quel momento.
Cerca comunque uno stile di vita che è quello più cool del momento, uno stile di vita chic, quindi comunque costoso ma di moda, e anche a costo di perderci sul gusto e su quello che può essere, diciamo, un po' uno spirito anche di socialità, di allegria, preferisci essere la figura triste che si mangia i germogli di soia, gli spaghetti della zucca che soffre, che deve essere scusata, diciamo, prima di essere tagliata. Quindi diciamo l'immagine che fanno i media del vegano in generale è questa, è una persona triste, ascetica, come abbiamo detto. Non si parla quasi mai invece di quali sono le ragioni che poi portano una persona a diventare vegana. Non c'è mai un discorso politico, e laddove invece si tenta di fare un discorso dal punto di vista di un dibattito, vengono scelti degli interlocutori che sono quantomeno oserei dire che folcloristici, comunque particolari.
Sì, sì, infatti questo avviene molto spesso, cioè insomma il caso appunto di questi animalisti che sono andati sotto la trasmissione La Zanzara, e poi uno di questi addirittura ha fatto un'intervista doppia alle Iene, insomma dicendo cose, esatto, veramente per lo più ridicole. E poi ecco un dibattito che si trova molto nei media è quello appunto quando si parla anche di ragioni, molto spesso la ragione poi che viene spinta è la salute, quindi c'è questo dibattito molto forte tra ma la scelta vegana è salutista oppure no, cioè nel senso sì è salutista perché si eliminano tutte le carni rosse, cosa che ultimamente si dice moltissimo, ma allo stesso tempo magari vengono a mancare molti nutrienti. Quindi insomma c'è sempre questo dibattito, salute sì, salute no, però per i bambini soprattutto è veramente una scelta sicura, e quindi questa anche criminalizzazione dei genitori vegani, come alcuni casi anche che sono usciti qualche tempo fa, di proprio una gogna mediatica, perché un bambino, per un caso di malnutrizione di un bambino appunto che era cresciuto un'alimentazione vegana.
Sì, che poi si è scoperto tra l'altro dopo la gogna mediatica, in articoli successivi, che in realtà questo bambino non era nemmeno vegetariano, cioè era prevalentemente vegetariano, ma di tanto in tanto i genitori gli davano anche da mangiare la carne, quindi si stava parlando proprio di fuffa. Però basta un non nulla affinché comunque ci si possa accanire con violenza contro i vegetariani, contro i vegani, e appunto partendo sempre da un aspetto di ridicolizzazione della scelta e delle persone. Io direi intanto diamo il numero di telefono, lo 06 49 17 50, il numero di telefono di Radio Onda Rossa se qualcuno vuole intervenire, e poi visto che abbiamo diciamo messo sul piatto alcuni argomenti, alcune notizie, mettiamo una canzoncina e poi dopo continuiamo, entriamo proprio nel vivo del ragionamento.
Yeah.
Sì, rieccoci di nuovo in diretta. Questa che sentivamo è L'inverno di Lisa dei Kalashnikov. E, allora sì, un processo che insomma ci sembra anche cui stiamo assistendo con appunto questo modo di parlare del, appunto della scelta dell'alimentazione vegana è anche una sorta di normalizzazione appunto del, dello stile di vita vegano all'interno appunto di tutto un sistema di vivere che comunque non è non è in realtà antagonista rispetto a tutta quella che è comunque la, la nostra società, il sistema di produzione, quindi oscurare totalmente quelle che sono le scelte, le motivazioni di questa scelta e quindi le ragioni di liberazione animale e di critica comunque più generale, ma piuttosto appunto focalizzarsi su questi aspetti. Di conseguenza l'alimentazione vegana è un'alimentazione di cui si può parlare in televisione perché comunque non è in realtà non è sovversiva, ecco, è una semplicemente un tipo di alimentazione diversa, e è un'alimentazione di cui si può parlare anche nei programmi di cucina, e quindi appunto c'è un tentativo proprio di sminuire anche le motivazioni di questa scelta, ricondurle a, ad altri aspetti che sono aspetti di cui si può parlare in televisione senza che questo provochi alcun problema, senza che si stia parlando appunto di questioni che in realtà appunto sono totalmente critiche rispetto a tutto il sistema più generale.
Sì, anzi può essere anche divertente che magari inviti ospiti a cena e fai una cena più light, una cena più vegana, certo. Magari una bella insalatona, ci metti dei cibi esotici,
tofu.
No? Ci metti le bacche di goji, ci metti nomi cibi con nomi strani, può essere una cosa così anche di tendenza, quindi il tutto è cercare di riportare questo appunto quella che è alle base è una scelta politica a un mero tipo di alimentazione, come per dire io magari c'è la dieta mediterranea, ci sta la dieta vegana, ci sta la dieta dei fast food, ci stanno tanti tipi di dieta. E d'altro canto però non si parla invece del fatto, quando si fanno anche delle critiche come quelle fatte da Crozza, che tra l'altro sono critiche che condividiamo, cioè è chiaro che io appunto mi sono ammazzato di risate quando ho sentito questa imitazione fatta da Crozza, perché ovviamente queste figure di chef stellati vegani che appunto ci spingono tutte queste cose sono personaggi che si ridono da soli, si fanno ridere dietro, insomma. Ma sono gli stessi personaggi che troviamo anche in chef che non sono di cucina vegana. Basti pensare a tutto lo spreco di cibo di alta classe che viene fatto nei programmi di cucina più noti, come possono essere ad esempio MasterChef o Hell's Kitchen o Il Gambero Rosso, eccetera, in cui si cucinano cibi assolutamente elitari con porzioni minuscole che nei ristoranti costano un occhio della testa, che nessuno di noi si potrebbe permettere, e non sono cibo vegano, però non subiscono la stessa gogna mediatica, nonostante anche lì si usino cibi stranissimi, prodotti esotici, cucinati in maniera assolutamente non comune, insomma. Però non c'è la stessa attenzione come invece ci sta quando si parla di cibo vegano. E lo stesso discorso del vegano come cibo tra virgolette elitario di classe, biologico, costosissimo, lo possiamo allargare a un clima generale di propaganda che viene fatta nei confronti del biologico e del cibo sano da parte dei media, che è una diciamo è una cosa che si può criticare in generale, perché al di là del caso del vegano i media comunque sempre ci spingono questo tipo di alimentazione biologica, salutista, eccetera, anche per quanto riguarda gli allevamenti, il latte biologico, la carne rossa che è biologica, che gli animali soffrono di meno, eccetera. È tutto quanto un discorso che rientra all'interno di un clima in cui non si va a vedere perché tutte le cose che ci mangiamo fanno schifo, ma si cerca invece di trovare quelle piccole isole felici o presunte felici in cui il cibo è buonissimo e che ovviamente costano molto di più. Però non è che c'è una critica all'agricoltura in generale, che non si sa perché debba usare pesticidi, eccetera, cioè si sa però non lo dicono. E D'altro canto invece viene spinto il biologico, e costa tutto molto di più. Non è il cibo vegano che costa di più quando è biologico, ma è il cibo biologico che in generale costa di più perché è elitario, non è una cosa per tutti. E se andiamo a comprare diciamo la carne biologica, chi la compra può dire benissimo che costa molto di più rispetto a quella normale, e figuriamoci rispetto al cibo vegano. Mentre un chilo di fagioli non costa nulla, insomma, è la cosa più economica che c'è. Va bene, mettiamo un'altra canzone, ricordiamo il numero di telefono, lo 06 49 17 50 per chi vuole intervenire, e poi ritorniamo dopo la canzone con un articolo che vogliamo leggere, proprio che parla di quello di cui stiamo parlando stasera.
Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano dal mio reggiscema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu l'hai mai vista le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu l'hai mai vista le bottiglie quando esplodono? Coi palestinesi, coi baschi, coi greci. Sono tra quelli che considerate estremi, lontano dai tuoi premi letterari, musicali. Questa roba puoi trovarla nei centri sociali. Il richiamo della piazza, il lavoro che mi ammazza. Un sogno ricorrente, lo sbirro che scappa. La ganja legale, lavorare quel che basta. Senza il capo che mi sfrutta e mi ricatta. L'affitto una rapina, la vita un'indovina. La rabbia con i tic, la chiudo dentro una cartina. Tante case vuote, tante gente senza casa. Per stare al freddo meglio una casa occupata. Sarebbe tutto nostro, ma così non è. Perché c'è chi dorme in strada e chi guida un M3. È tutto ingiusto, sbagliato, ed io sono lontano. Sono fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu l'hai mai vista le bottiglie quando esplodono? Fuori dal sistema, fuori dalla scena, lontano da ogni legge scema che mi incatena. La terra trema quando i popoli si muovono. Tu l'hai mai vista le bottiglie quando esplodono? La terra trema quando i popoli.
Allora sì, adesso insomma passiamo un po' all'altro aspetto a cui avevamo accennato, cioè il legame tra l'animalismo e mass media, e quindi volevamo per introdurre questo argomento leggere un pezzo di un articolo pubblicato su Tilikum, una rivista fatta dal collettivo La Lepre, che appunto tratta proprio di questioni di liberazione animale, umana e della terra. E questo articolo, che compare appunto sul secondo numero di questa rivista, si intitola Mass Media e Liberazione Animale, un'alleanza impossibile. I mass media, ovvero l'insieme dei mezzi di comunicazione e divulgazione, sono degli strumenti ben identificabili che sono in grado di raggiungere e influenzare con i loro messaggi un pubblico molto esteso. È ad essi, in quanto tali e in linea con la definizione appena citata, che me ne riferirò in questo articolo. L'animalismo tradizionale, di stampo riformista, ha sempre visto agire una serie di associazioni, più o meno piccole, che utilizzano come strategia di base la divulgazione del loro messaggio con l'aiuto dei mass media, attirando la loro attenzione in vari modi, come il presidio scenografico, l'affissione di cartelloni pubblicitari o i flash mob, termine quest'ultimo molto in voga, ma indicante un atto in uso da molto tempo. Pratiche che in molti casi, soprattutto quando si tratta di piccole associazioni, sono anche le uniche utilizzate per raggiungere i media, affiancate dalla classica campagna pubblicitaria tramite pagamento delle inserzioni utilizzata dalle medio grandi. Molto conosciute, ad esempio, sono le campagne della PETA, che vedono spesso nelle loro pubblicità sessiste come protagonisti attori e attrici di fama internazionale. I messaggi trasmessi da queste pratiche sono tendenzialmente riformisti, conditi spesso con sfumature abolizioniste. Se per le inserzioni commerciali il fine è inequivocabilmente quello di trasmettere un messaggio tramite tali strumenti, spesso le pratiche più semplici, quali il presidio, nascono con un intento, ma in pratica vengono realizzate con il secondo fine di apparire sui mass media. Ecco che pratiche sociali e di strada diventano scene di uno spettacolo. Nell'animalismo questo fenomeno è molto diffuso. L'attenzione non è dedicata alla piazza e al dialogo, ma alla coreografia e al contatto con il giornalista, che quasi mai è casuale. Questo secondo fine, sulle cui case scriverò poi, si accompagna alla diffusa rivalità tra le sigle animaliste, che cercano più citazioni possibili negli articoli della stampa e più apparizioni in TV, indipendentemente da come questo è ottenuto o da come viene trasmesso il messaggio. A chi giova il trafiletto sul quotidiano locale, che dopo due banalissime righe esalta il logo dell'associazione e lo slogan dello striscione? Serve a far comprendere al pubblico la sofferenza degli animali.
Sì, e allora appunto vi stiamo leggendo uno stralcio, scusate, di un articolo che trovate sulla rivista Tilikum, che potete leggere su internet. E a tal proposito io volevo intervenire, volevo dire una cosa, che tra l'altro questa storia delle associazioni che fanno anche a gara un po' a chi riesce ad apparire sul media ha portato negli ultimi anni a travisare talmente tanto il messaggio che adesso in parte, se ci troviamo a questo punto in cui si parla del veganesimo appunto dal punto di vista del gusto e della salute, è proprio perché molte associazioni hanno puntato su questo. Cioè, da un punto di vista riformista, fare, che ne so, banchetti in cui si faceva assaggiare cibo vegan per far vedere che si poteva cucinare bene anche senza usare derivati o prodotti di origine animale, banchetti in cui si facevano petizioni per in qualche modo regolarizzare questa cosa del vegano, parlare della vivisezione ma da un punto di vista scientifico, della dieta vegana come una dieta che fa bene, salutista, meno nociva per l'ambiente, eccetera. Tutto questo ha portato cioè sempre appunto per ricercare un rapporto con i media, no? Anche cercare, mi viene in mente la pubblicità che hanno fatto i 100% animalisti con Rocco Siffredi, in cui non mi ricordo bene lo slogan, però insomma il messaggio era occhio, perché cioè nel senso, poi Rocco Siffredi c'ha il pisellone, quindi comunque devi stare attento. Quindi insomma si può sorpassare qualsiasi altra cosa purché sia per il bene degli animali, ma addirittura non si parla neanche più del bene degli animali, ma semplicemente si parla di questa dieta vegana nel modo in cui se ne può parlare in televisione. Quindi si dice il tutto e il contrario di tutto, purché se ne parli, anche che se ne parli male, ma basta che se ne parli.
Sì, e poi appunto sicuramente anche dietro queste azioni c'è la volontà, il credere che arrivare in questo modo si possa arrivare a più persone, quindi si possa portare quello che è il messaggio dell'animalismo a più gente. Però appunto il modo in cui questo viene fatto crea un effetto controproducente, nel senso che ok, si arrivano a più persone, ma che cosa arriva a queste persone? Spesso comunque sono messaggi che niente hanno a che vedere con quello che appunto noi definiamo l'antispecismo, e che comunque riteniamo sia la lotta che è dietro appunto alla scelta vegana.
Sì, tra l'altro molti di questi gruppi spesso poi intraprendono tra di loro una vera e propria competizione per chi riesce a portare il proprio messaggio, che è più giusto di quello di quell'altro, in televisione. Quindi c'è sempre anche questo puntare sul simbolo, sul marchio e non più sulle idee, parlare proprio, mettere anche nomi e cognomi degli attivisti che appunto che portano avanti una campagna, perché devono essere proprio dei referenti che vengono additati, poi vengono, ma si arrogano proprio loro così l'autorità di parlare a nome di tutte le persone che sono vegane o che comunque lottano per un discorso antispecista di liberazione animale, e niente.
Sì, proprio a questo proposito che dicevi, magari possiamo leggere un altro pezzo di questo articolo, che parla proprio di questa competitività, di questo attivismo competitivo. Anche quando vengono lanciate campagne coinvolgendo più soggetti possibili, la competizione è sempre presente. Chi lancia la campagna vuole conservare la prerogativa della sua organizzazione, oltre al suo copyright. E quando esiste un diritto d'autore, c'è sempre qualcuno che lo viola, creando una campagna parallela e alternativa. Si perde così, o mai si adotta, quell'orizzontalità di organizzazione che, oltre ad abituare chi vuole abolire le gerarchie a farne a meno in prima persona, permetterebbe un reale coinvolgimento di massa degli e delle attivisti. Purtroppo invece sempre più avvezzi alla delega. Non è un caso che durante le campagne più seguite il messaggio liberazionista, anche se inizialmente presente, si sia ben presto smarrito, finendo totalmente nel dimenticatoio quando il successo è poi arrivato grazie ad una riforma della legge o dalle petizioni e dall'intervento delle istituzioni. Queste ultime, attirate dalla visibilità mediatica della campagna, sono ben più interessate a placare ogni velleità liberazionista e rivoluzionaria e a ottenere dei risultati di consenso elettorale piuttosto che alla libertà delle specie animali.
Vabbè, e ricordiamo ancora una volta il telefono 06491750, e mettiamo una canzone anche per riprendere un pochino fiato. La ecco, ovviamente ho sbagliato canzone, questa. Quindi scusate. Riproviamo.
Va bene, sì, quindi andando un po' alla conclusione di questo argomento, quello che insomma ci sentiamo di dire è che utilizzare appunto quelli che sono dei mezzi di comunicazione che sono ovviamente inseriti all'interno di un sistema che si vuole combattere, non può che portare a richiedere a un tipo di azione che sia riformista, che non sia appunto quello liberazionista che noi invece vorremmo perseguire, perché ovviamente si deve arrivare a dei compromessi, si deve appunto arrivare a creare uno spettacolo che sia mediatico e che di conseguenza molto spesso può essere avere dei contenuti e che porta a volte anche ad accontentarsi di piccoli passi e piccoli risultati che però siano istituzionalmente approvati e di conseguenza inseriti all'interno di un sistema che appunto molto spesso poi va a rafforzare quelle gabbie che noi vorremmo distruggere.
Allora, eccoci, sì, scusate il bianco, però abbiamo un intervento in diretta. Pronto, ci senti?
Ciao ragazzi.
Ciao. Allora vai, prego, sei in onda.
Volevo far osservare un po' a tutti quanti quelli che stanno ascoltando che non voglio aprire polemiche, nel senso distruttive, come è facile fare in questi argomenti nei confronti di chi è vegano, però volevo far osservare che ho vissuto in Puglia e una zona precisa, cercate di capirmi, in un triangolo da Bari, Foggia a Matera all'incirca, mi sono reso conto che era impossibile trovare del cibo senza carne dentro. Questa popolazione che vive in quelle zone mette la carne dappertutto, nella pizza, nel riso, c'è sempre un po' di carne. Allora ho capito in quel momento che possiamo trattare la dipendenza da questa carne, nel senso che questi la mettono dappertutto e poi non riescono a dare sapore a nient'altro senza carne, potrebbe essere paragonata a una tossicodipendenza, a una dipendenza, cioè in pratica è un sapore che sovrasta tutto quanto, quindi questo sapore noi cioè ci assuefiamo, lo sapete che ne pensate?
Ok.
Pronto?
Sì, sì, ti sentiamo. Sì?
Volevo sapere insomma cosa ne pensate di questa cosa.
No, no, va bene, diciamo abbiamo capito il tuo punto di vista, in pratica quello che ci stai dicendo è che secondo te da quello che ho capito c'è anche un po' un discorso abitudinario sulla carne, diciamo anche dal punto di vista del tipo di cibo che abitualmente consumiamo in Italia, in particolare tutti i fenivi.
Ti interrompo, volevo farti osservare che queste persone non riescono a non mangiare carne, nel senso a un carnivoro non può stare una settimana di seguito senza mangiare carne, è una proprio una, nel senso la carne, io adesso che ho smesso di mangiare carne, quando mangio carne lo sento che, cioè nel senso quando mi capita di assaggiare un pezzo di carne, lo sento che reagisce in una zona del cervello al pari di come reagisce la cocaina o l'eroina, cioè queste droghe hanno delle funzioni nel cervello. E la carne attiva dei recettori sicuramente che sono paragonabili a una tossicodipendenza. Io credo che sia vera questa cosa, come dire, bisognerebbe saper osservare questa componente, insomma. Tutto qua, non vorrei essere polemico, tutto qua. Mi seguite?
Sì, sì, va bene, grazie, ti ringraziamo di questo contributo.
Ciao ragazzi, buona
ciao, lavoro. Grazie, buona serata.
Ciao, ciao.
E allora rientriamo in onda e ci accingiamo a concludere la trasmissione. Vi leggiamo quello che è il comunicato che hanno fatto alcune volontarie del canile dei canili di Roma. Gentile dottore, in allegato un comunicato stampa scritto da volontari e volontarie dei canili comunali di Roma al fine di denunciare la politica che il comune di Roma capitale sta mettendo in atto. La riassumiamo qui i punti salienti. Deportazione di più di 200 animali, cani e gatti, dalla principale struttura, Carine di Muratella, e strutture ancora non ufficialmente comunicate. Molti di questi animali sono anziani e malati e necessitano di attenzioni e cure veterinarie, che a Muratella possono avere ambulatorio sanitario ASL dalle 7 del mattino alle 7 di sera, mentre in altre strutture no. Interruzione dal 1 maggio della convenzione per il mantenimento degli animali e servizi ai cittadini, in vista del bando di gara per l'affidamento delle strutture che è previsto per il 1 ottobre. C'è da chiedersi, dal 1 maggio al 1 ottobre, chi sfamerà, pulirà, curerà e farà adottare le centinaia di animali presenti nelle strutture, chi accoglierà i cittadini che ogni giorno si presentano alle strutture comunali con necessità e richieste. Animali trovati? Necessità di consulenza per animali di proprietà con problemi caratteriali come cani mozzicatori eccetera. Il comune ha annunciato di volersi avvalere di accordi con associazioni di volontariato. Questa decisione porterà al licenziamento di decine di lavoratori e lavoratrici e a un peggioramento drammatico delle condizioni di vita degli animali e della qualità del servizio. Non è ovviamente questione di buona o cattiva fede delle associazioni che subentreranno, ma di fattori logistici e organizzativi. È possibile mantenere un servizio ricorrendo solo al volontariato? Sarebbe possibile mandare avanti un ospedale o un asilo solo tramite volontari? Quali garanzie per gli utenti finali, i cittadini, dei canili comunali? Per evitare equivoci è bene chiarire che nella situazione attuale noi volontari siamo soltanto figure di supporto, a titolo gratuito, alle mansioni svolte dai lavoratori, come il volontariato dovrebbe essere sempre, e tali vogliamo rimanere. Non riteniamo giusto né per noi né per gli altri animali né per i cittadini essere caricati di responsabilità e compiti che non ci competono, né tantomeno di agire da foglia di fico per nascondere la volontà del Comune di Roma di tagliare i servizi sociali. Oggi toccherà agli animali, domani ai bambini, ai disabili, agli anziani. con preghiera di pubblicazione, cordiali saluti a alcuni volontari e volontarie del canile comunale di Roma.
Sì, allora passiamo agli appuntamenti di questo fine settimana. Benefit Festival Queer Transfemminista, ore 21, presentazione festival, ore 22, concerto, Potence, Corked the Nuts, Doxy, Fit Generation e dopo il concerto DJ set. Il tutto sabato 23 aprile a Villa Vegan Occupata, via Litta Modignani 66.
Va bene, allora vi ricordiamo quelli che sono i contatti di Radio Onda Rossa, il conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Cultura e Laboratorio 2001, via Rivolci 56-00185 Roma, per chi volesse sostenere questa radio che dal 1977 campa senza pubblicità e senza finanziamenti né da partiti né da sindacati o finanziamenti pubblici. Vi ricordiamo anche il sito www.ondarossa.info dove potete trovare tutti quanti i contributi redazionali, le trasmissioni e ovviamente le nostre autoproduzioni. Abbiamo ristampato da poco le magliette della radio, quindi ecco appunto, vi invitiamo a passare qui in radio a comprarne qualcuna per sostenere questa radio. E poi ovviamente anche il bottoncino sottoscrivi, attraverso il quale si può sottoscrivere questa radio in maniera digitale.
Sì, e poi ricordiamo i contatti della nostra trasmissione, il nostro blog radiopossum.noblogs.org, dove potete riascoltare le nostre trasmissioni, e la nostra email per scriverci lagazzalatra@inventati.org.
Va bene, allora come al solito mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro privati della propria libertà personale,
siano essi umani o non.
Ciao.
Ciao.
Kayıncım dilene giden ay doktor, kayıncım.